qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi, come abbiamo già fatto sul nostro sito e con i comunicati del Veneto Serenissimo Governo, andremo a parlare della SOA e della situazione che esiste in questo momento nelle varie parti del mondo rispetto all'antisemitismo. Oggi ci concentreremo in particolare su quanto hanno fatto nella Federazione Russa, quanto è avvenuto nella Federazione Russa a proposito della commemorazione del ricordo della Shoah.
Putin, chi cerca di riscrivere la storia sta nascondendo la propria infamia. Il presidente Putin ha dichiarato che ogni tentativo di riscrivere la storia è inammissibile e amorale. Secondo il presidente russo, tali tentativi nascondono l'infamia di chi lo fa e la loro complicità con i nazisti. Martedì, in concomitanza con il 70° anniversario della liberazione di Auschwitz da parte dell'esercito sovietico, Putin ha visitato il Museo Ebraico e il Centro di Tolleranza di Mosca, riferisce l'ufficio stampa del Cremlino. La storia della creazione del Museo Ebraico di Mosca. Esiste a Mosca un museo che non ha analoghi non solo in Russia ma anche in tutto il mondo. È il Museo Ebraico e il Centro della Tolleranza, dice il fondatore del museo Aleksandr Moisevich Boroda, presidente della Federazione delle Comunità Ebraiche della Russia. Nell'intervista alla Voce della Russia, Aleksandr Boroda ha raccontato perché questo progetto sia veramente unico e come si è riusciti a realizzarlo. Come è nata l'idea della creazione del Museo Ebraico e del Centro della Tolleranza? L'idea del museo è sorta quando nel 2000 la Federazione delle Comunità Ebraiche ha ottenuto in uso gratuito un parco autobus con un grande garage, la cui struttura architettonica era molto interessante. Visitando parchi di divertimento in molti paesi, abbiamo notato quanto sia grande l'interesse dei bambini e degli adolescenti verso tali posti. Così è nata l'idea di creare proprio un centro informativo e di divertimento che illustri in modo evidente la storia del popolo ebraico. La prima concezione del museo, ossia un misto creativo di un museo e di un padiglione per show, è stata messa a punto dalla compagnia che aveva creato progetti per parchi di divertimento tipo Disneyland e Universal Studios. Poi la compagnia Ralph Applebaum Associates ha reso il progetto più simile a quello di un museo. La realizzazione di qualsiasi prodotto sostanzialmente nuovo sempre comporta un rischio. Esiste sempre il rischio, il pericolo di creare qualcosa che non sia popolare tra i visitatori. Domanda. Recentemente il Museo Ebraico e il Centro della Tolleranza è entrato a far parte dei 10 migliori musei della Russia secondo la versione di TripAdvisor. Cosa ha aiutato il museo ad occupare un posto così prestigioso in questa graduatoria? Il segreto del successo è che siamo riusciti a creare un nuovo tipo di museo. Abbiamo dato uno sguardo al futuro. Quando tutti i musei solo si immaginavano come possa essere attuato un tale progetto, noi l'abbiamo attuato. Abbiamo superato tutti di due passi in avanti. La popolarità del Museo Ebraico e del Centro della Tolleranza è dovuta ad alcuni fattori. Primo, l'edificio stesso. A mio parere, abbiamo trattato con molta cura l'opera del noto architetto russo Konstantin Melnikov e dell'ingegnere Vladimir Sukhov. Il garage in cui è allestito il museo è un monumento architettonico dell'avanguardia russa. L'esposizione si iscrive molto organicamente nell'architettura dell'edificio. Sono ben visibili tutte le strutture. Il tetto se ne vede il volume. Secondo, l'esposizione è costruita davvero in modo molto insolito. L'esposizione è interattiva. La forma di presentazione delle esposizioni è molto spettacolare ed efficace. Le tecnologie moderne consentono di portare il materiale al visitatore in modo al massimo veloce e accessibile. Il museo ebraico è a molti strati, vi sono alcune linee. Vi esiste la linea di show interattivi, ma c'è anche la linea di una presentazione più profonda dell'informazione, dove si può conoscere più in dettaglio la storia sia del popolo ebraico che di quei paesi dove si trovavano gli ebrei. Un altro aspetto è che è anche il centro della tolleranza, che in precedenza non esisteva né in Russia né, a quanto mi risulta, in Europa. Abbiamo cercato di non dare risposte dirette, ma di impostare le questioni in modo che i visitatori, si tratta più spesso di gruppi di scolari e di studenti universitari, vogliano discutere il tema della tolleranza. Mi sembra che ciò sia molto importante. Grazie alle nuovissime attrezzature tecniche, il Museo Ebraico e il Centro della Tolleranza propongono ai visitatori una nuova concezione delle lezioni, serate di musica e mostre. Da che cosa lei si fa guidare nella scelta dei temi? Organizziamo esposizioni e mostre tematiche o che in precedenza non sono state mai svolte nel mondo o che non sono mai arrivate in Russia. Cerchiamo di far sì che le stesse diventino un evento unico nello spazio culturale di Mosca. Proprio questi fattori in complesso ci hanno permesso di entrare nel gruppo dei 10 migliori musei della Russia. Ha nel museo un'esposizione preferita? Perché le è tanto vicina e interessante? È l'esposizione con un grande video panoramico dedicato alla Grande Guerra Patriottica. Vi vengono proiettati 3 film. La gente piange quando li guarda. L'immagine volumetrica contribuisce a rafforzare la percezione emotiva. Lo ritengo uno dei punti più forti del museo. I migliori musei di Mosca, il Museo Ebraico e Centro per la Tolleranza. La voce della Russia introduce i lettori alle mostre più originali e indimenticabili esposte nei musei di Mosca. Ecco la storia interattiva della creazione del mondo, non solo presso il Museo Ebraico e Centro per la Tolleranza. La prima idea che viene in mente nel Museo Ebraico e Centro per la Tolleranza è: siete arrivati nel mondo del futuro. Il suo aspetto futuristico e l'innovativo design, composto da soluzioni multimediali ultramoderne, rendono evidente che il museo si concentra sulla generazione che acquisisce informazioni attraverso le tecnologie interattive. Tutti gli oggetti esposti possono essere toccati, bisogna interagire con essi per farsi raccontare la loro storia, la storia del popolo ebraico. Tutte le informazioni hanno diverse modalità di essere acquisite. Sono molte. Circondano la gente, entrano nella loro mente, colpiscono quasi tutti i sensi. Gli effetti audio si integrano con le immagini creando un effetto presenza. La mostra è divisa in ordinate zone temporali, che raccontano la storia del popolo ebraico dalla creazione fino ai nostri giorni. Il primo luogo dove entrano i visitatori del museo è un cinema sferico a 4 dimensioni dove vengono proiettati i film riguardanti la creazione del mondo, il profeta Mosè e l'esodo degli ebrei dall'Egitto, l'origine della diaspora ebraica. Il pubblico, con degli appositi occhiali 3D, si siede in cerchio. Da ogni posizione si ottiene un'eccellente visione grazie a 3 schermi panoramici. Durante il film i sedili del pubblico si muovono, simulando tutto ciò che accade sullo schermo, discese e salite, agitandosi sotto la pioggia di rane in Egitto, vibrando quando Mosè apre le acque del Mar Rosso per far passare il popolo ebraico. Gli spettatori avvertono l'umidità dovuta all'incessante pioggia durante il diluvio, così come i morsi delle locuste che vengono riprodotti grazie a taglienti getti d'aria compressa sui piedi. Al centro della sala vi è un podio tutto speciale dove un ologramma in 3 dimensioni integra ciò che sta accadendo sullo schermo principale. Successivamente i visitatori arrivano presso una tavola rotonda dotata di mappa interattiva che illustra i risultati conseguiti dagli ebrei dopo la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme. Utilizzando il touchscreen è possibile conservare traccia dell'evoluzione dei loro insediamenti nel mondo con una descrizione della diaspora per ogni singolo paese, con relative foto. La storia più interessante della comunità ebraica è in Cina. Difficile da credere, ma a causa del decreto degli imperatori mandarini che volevano l'assimilazione forzata degli ebrei con la gente del posto, ora i componenti ebrei della diaspora cinese sono indistinguibili dai nativi cinesi. Tuttavia, Tutti i rituali e le tradizioni sono custoditi e conservati con la stessa cura che adotta una qualsiasi altra comunità ebraica nel mondo. I curiosi hanno anche a disposizione un grande schermo interattivo con proverbi, detti e finanche maledizioni in Yiddish che aleggiano. Se con le mani si riuniscono i frammenti, appare la traduzione e i detti saranno pronunciati. Così si potranno leggere alcuni modi di dire. Maledizioni come che possano caderti tutti i denti tranne uno, così che ti possa far male, o che tu sia un lampadario in modo che di giorno tu sia appeso e di notte bruciato. Dopo i visitatori del museo arrivano in uno steti, cittadina ebraica. È così che si chiamava l'insediamento degli ebrei nella Russia zarista dopo l'adozione del decreto che vietava loro di vivere nelle grandi città, la cosiddetta zona di residenza. Qui c'è il suo mercato, con botti piene di pesce salato, cetrioli e ciliegie. Sfogliando con la mano, l'immagine dei prodotti scompare e compare la foto di un tipico insediamento ebraico tra la fine del XIX ed il XX secolo e si può interagire con lo schermo senza toccarlo. Ciò crea un senso di vera e propria magia e trionfo della più recente tecnologia. Ci si può sedere al tavolo della scuola locale e sfogliare il libro interattivo sulla creazione del mondo. Quando si tocca il testo delle scritture, le lettere cominciano a prendere forma nelle immagini che mostrano come Dio ha creato il mondo in 7 giorni. La sinagoga invita a consultare con analoghi supporti la Torah e nelle cabine si possono ascoltare canzoni ebraiche e storie di vita. Si può anche essere ospiti di una famiglia ebrea alla vigilia del sabato, seduti a tavola e con candele, commoventi, challah, il pane, o bicchieri con vino kasher, vedendo di fronte gli ologrammi dei ritratti dei maestri. Alla luce delle candele Shabbat si recitano le preghiere e si prepara la cena per la famiglia. Ci sono anche attrazioni interattive per coloro che vogliono provare l'immaginario della tradizione ebraica. Fabbri, commercianti, intellettuali, insegnanti, rabbi, sarti, sensali e musicisti. Si può selezionare il vestito preferito su uno schermo, poi viene scattata una foto e dopo pochi secondi su grande schermo si può vedere se stessi ballare negli abiti nazionali ebraici. Verso l'uscita del museo tutti sono benvenuti nel poter ritirare il collage di questa foto. La stanza successiva è la caffetteria Fanconi, uno dei caffè più popolari di Odessa del tardo XIX secolo. Ai tavoli siedono figure emblematiche della comunità ebraica del tempo: Polina Vengerova, Sholem Aleichem, Mark Antokolsky. Dagli schermi è possibile visionare un breve film sulla loro vita e il loro destino. Nella sala Guerra e Rivoluzione viene proiettato il film sulla rivoluzione bolscevica in Russia, con una storia incentrata sulle speranze ad essa collegate e alle conseguenze portate al popolo ebraico. La sala dell'Unione Sovietica copre il periodo che va dal 1922 al 1941. Sulla superficie di un tavolo interattivo, sotto forma di una stella a 5 punte, volteggiano le immagini dei leader ebrei sovietici di spicco del tempo. Le foto possono essere catturate o stoppate, in tal modo è possibile imparare le loro biografie. Si intrecciano fili di diversi colori che indicano questa o quella sfera della vita pubblica: rosso per l'economia e l'agricoltura, giallo per l'arte e la cultura, grigio per la politica e l'esercito, blu per la religione e la società, verde per la scienza. Il cuore del museo è la sala dedicata alla grande guerra patriottica e all'Olocausto. Su un enorme schermo panoramico vengono proiettati 3 film su questo tragico periodo della storia dell'umanità. Praticamente nessuno dei visitatori, siano essi bambini, adolescenti o uomini, riesce a trattenere le lacrime. Nella sala vi sono molte fotografie d'archivio, racconti di video, testimonianze, per esempio la famosa scrittrice Maria Rolnikaite, che è sopravvissuta agli orrori dei campi di concentramento, la musica e i testi di quegli anni, gli equipaggiamenti militari. Nella stessa sala vi è un memoriale, costruito come memoriale di un bambino allo Yad Vashem, Museo Nazionale della Shoah in Israele. All'interno della parte anteriore dello schermo, con migliaia di candele tremolanti, si può accendere la propria candela in memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e di trovare, grazie a un motore di ricerca, i nomi di coloro che sono morti in quei terribili anni. A completare la sala espositiva del dopoguerra, il racconto delle purghe staliniane, così come la stanza che mostra la vita della comunità ebraica dalla conversione ai nostri giorni. Il museo ospita costantemente lezioni, concerti e mostre. Tutto questo, insieme alle incredibili esposizioni moderne e l'impressionante amichevole atmosfera, senza dubbio rendono il Museo Ebraico e Centro per la Tolleranza uno dei migliori musei di Mosca. L'Ungheria ricorda l'anniversario della liberazione del ghetto di Budapest. A Budapest è stato celebrato il giorno della liberazione del ghetto ebraico da parte dei soldati dell'Armata Rossa sovietica. Alle tradizionali commemorazioni hanno preso parte anche dei contemporanei di quegli eventi. Due veterani dell'Armata Rossa che liberarono il ghetto il 18 gennaio del 1945 e due ex prigionieri che riuscirono a sopravvivere ai rastrellamenti nella loro città natale. La cerimonia ha avuto luogo nella sinagoga più grande d'Europa, situata nel centro della capitale ungherese.